24 mattino.
Dai, 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 su, tutti seduti, silenzio, silenzio. Oh, inizia la rassegna stampa di Spezia.
Mancano soldi, ok, qui sul lago di Garda ristrutturazioni a proprio a bomba, ok. Poniamo il caso che molte di queste ristrutturazioni non abbiano presentato l'aggiornamento al catasto e l'agenzia delle entrate non abbia verificato, beh, che si muovano, perché qua entrano un sacco di soldi nelle casse.
Io non capisco, se una casa è stata ristrutturata a spese dello Stato, com'è possibile che non venga rivalutata? Tra l'altro il problema vero è quello dei piccoli borghi dove le case sono state abbandonate, perché chi l'ha avuta in eredità dai genitori non è in grado di mantenerle, perché ci paga l'IMU, non essendo la prima casa, anche se magari è l'unica casa che uno possiede.
Sì, magari paghi un'IMU alta su una casa che ormai è in un borgo abbandonato, sperduto della montagna, perché 20-30 anni fa era un posto invece gradevole, no? È proprio per questo che si ragiona anche sull'ipotesi di revisione di tutte le rendite catastali. Va bene, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Giovedì 10 ottobre, adesso, cara ascoltatrice, arriveremo anche a come il fisco, come lo Stato intende intervenire per verificare quali case hanno fatto il passaggio di classe e anche le cosiddette case fantasma, perché questo è un paese così. Ci sono 2 milioni di cosiddette case fantasma che sono sconosciute. È così, è una cosa che continua a lasciarmi perplesso, lo sappiamo da anni, però vabbè. Le aperture dei giornali di oggi in questo appunto giovedì 10 ottobre alle 7:21 minuti e 54 secondi. Carmelo Laricella regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Valentina Pigliautile e Margherita Ina. Le aperture in larga parte dedicate al tema delle tasse, non solo catasto, superbonus e case fantasma. Ecco il piano del fisco per i controlli, è dunque l'apertura del Sole 24 Ore. Meloni, non alzeremo le tasse, è l'apertura del Messaggero. Meloni promette, no a nuove tasse, è l'apertura del Giornale. Tasse sulla casa, si allarga lo scontro, il Quotidiano Nazionale. Scusate, perché in mezzo ci avevo messo il Riformista e l'Unità, invece, che hanno titoli di diverso tipo. Tasse sulla casa, governo in tilt, l'apertura della Stampa. La battaglia delle tasse, l'apertura di Repubblica. Casa e tasse, sarà la tensione, il Corriere della Sera. La casa brucia, è il titolo del Manifesto, carino. La grande bufala della tassa sulla casa, è il titolo di Libero. E poi, come si diceva, il Riformista mette in mezzo una questione più generale che riguarda il governo. Serve un tagliando. Il caso Crosetto, che poi a quanto pare non c'era, ieri vi abbiamo dato lettura del retroscena di Verderami sul Corriere della Sera, che diceva che il ministro Crosetto non si presentava più ai consigli dei ministri, che c'era tensione con Meloni. Ieri Crosetto ha smentito tutto. Il caso Crosetto, la manovra dei sacrifici, lo Ius Scholae e la vicenda Santanchè, le quattro grane che insidiano Meloni, è il titolo del Riformista. A proposito di dossier, la notizia oggi ce l'ha domani, Spiati Meloni, Gianbruno e La Russa, violati migliaia di conti bancari, ma in questo caso non è stato Striano, l'ufficiale della Guardia di Finanza, accusato, come sapete, di decine di migliaia di accessi abusivi al sistema informatico, in parte passati a giornalisti, in parte passati anche a giornalisti di domani, ma non solo. Questa è un'inchiesta della Procura di Bari su un ex dipendente di Intesa San Paolo. Avrebbe effettuato oltre 6.000 accessi abusivi al sistema, andando a verificare i movimenti dei conti correnti, nel mirino politici, militari e VIP, tra loro anche Arianna Meloni, Santanchè e il procuratore Melillo. E sull'orgia dei dossier, titola l'Unità, e le nomine che aprono la guerra civile nella destra, secondo appunto l'Unità. Santanchè, la città prima Riformista, inguaiata da INPS e da Visibilia, titola il Fatto Quotidiano, imputata per truffa alla sua ex azienda, patteggia la pena. Mentre Avvenire e La Verità si dedicano a altro. La Verità su Sanchez, che fa sparare ai migranti ma ci accusa gli levate le sim. Avvenire spacca Europa, Orbán a Strasburgo critica le scelte politiche, ignora l'Ucraina, abbiamo già perso, dice. E l'editoriale di apertura del Foglio, firmato da Claudio Cerasa, dal direttore, è dedicato proprio a questa vicenda dei dossier. La pesca a strascico è la regola, non l'eccezione del nostro sistema giudiziario. Andare oltre Crosetto per capire l'Italia dei dossieraggi infiniti. Queste dunque le aperture dei principali giornali. Vorrei iniziare oggi da due notizie notevoli, o meglio, una è un'intervista, l'altra è un libro, che arrivano dal mondo dell'Arma dei Carabinieri. La prima intervista notevole la firma Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, ed è notevole perché l'intervistato è Teo Luzzi, che è il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e che a novembre lascerà l'incarico, il suo mandato scadrà e verrà nominato il suo successore. Dico notevole perché in una bella intervista nella quale parla di periferie, del futuro del paese, della percezione che hanno i carabinieri di quello che sta succedendo in Italia, dovessi indicare il sentimento prevalente tra i nostri compatrioti, direi la preoccupazione che sfocia in tensioni, litigiosità nei condomini, tra i banchi e sul lavoro. Nelle nostre sale operative, dice, si riversano episodi talvolta inspiegabili. Notevole perché parla di legge sulla cittadinanza e il titolo del pezzo di Goffredo Buccini è "Gli stranieri nati qui? Italiani, ci vuole la legge sulla cittadinanza", lo dice il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Tutti i maggiori paesi in Europa hanno un meccanismo di integrazione e anche l'Italia deve averlo. Quale sia, lo decida la politica. Ma il meccanismo di integrazione con equilibrio politico va trovato. Si guardi alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra. Ma qui non c'è, commenta Buccini, non c'è la legge. Ci vuole una legge, tocca al Parlamento sovrano. Per dirla chiara, la legge che oggi c'è, quella del 92, è obsoleta? Non rispecchia più il cambiamento che c'è stato? Poi, come debba essere la nuova per tutelare la cultura italiana, tocca alla politica dirlo. La contrapposizione non porta da nessuna parte. Io personalmente sono molto aperto, occorre una normativa più moderna. E l'altro carabiniere è un ex carabiniere, è un po' relegato, mi pare di poter dire, questa storia alle pagine milanesi del Giornale, dove Luca Fazzo racconta di un libro appena uscito e autopubblicato che si intitola Toghe e Feluche ed è redatto da Massimiliano Filiberti, che è un carabiniere andato da un anno in pensione. Il maresciallo è il titolo, che smaschera PM e ufficiali e sta scalando le classifiche. Un racconto per darvi un esempio di cosa c'è. Erano anni che Vernengo pascolava indisturbato per Rozzano. Rozzano, tra l'altro, in questo momento al centro della scena, perché il sindaco di Rozzano si è imbestialito con Fedez, lo avete sentito, perché dice non siamo questo posto terribile che tu dipinge. Comunque, agli occhi dei rozzanesi gli era concesso perché i carabinieri avevano paura di prendersela con un mafioso del suo calibro. In realtà i carabinieri lo avevano già denunciato più volte, ma nessuno era stato così sventato da scrivere quello che io scrissi al magistrato di sorveglianza. L'ignavia e la noncuranza della magistratura provocano danni sociali irreparabili perché delegittimano e rendono ridicolo chi è chiamato a salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica. Un libro pieno di accuse con nomi e cognomi e molto duro nei confronti dei magistrati e di alcuni ufficiali dell'arma, alcuni celebrati come ottimi, altri tutta gente da stato maggiore che tradotto in termini spicci significa carriere costruite in ufficio. E sentite ancora qua. Cita dei magistrati con i quali si lavora bene. Altri dice, ce ne sono alcuni che non leggono nemmeno i rapporti, che rifiutano di arrestare, che rispediscono indietro gli appunti non graditi. E poi, a Milano, il turno esterno tocca ai PM una volta ogni 3 mesi. E siccome i PM lo sanno con notevole anticipo, quando gli toccherà quel cazzo di turno esterno, leggo testuale, ci si aspetterebbe che quel giorno si liberassero da ogni impegno. No, non è così. E allora ti senti persino rispondere, mi sta disturbando perché ora sono a cena fuori, mi richiami tra un'ora. E tu lì, a girarti i pollici per un'ora, perché magari il PM è a Brera a fare una pericena. Beh, notevole, questo libro. Dunque, questo ci porta un po', se consentite, a tutta la questione dossier, dove, come già vi dicevo, mi pare che il pezzo più importante di oggi sia su Domani. Siamo a pagina 5, con Enrica Riera, che racconta di questa inchiesta aperta dalla Procura di Bari per accessi abusivi effettuati ai conti correnti di tutta una serie di personaggi da parte di un dipendente di Intesa San Paolo. Licenziato adesso, naturalmente. La premier Giorgia Meloni, la sorella Arianna, capo della segreteria politica dei Fratelli d'Italia, il giornalista Andrea Gianbruno, quindi l'ex compagno della Presidente del Consiglio, i ministri Daniela Santanchè e Guido Crosetto, il procuratore della DNA Giovanni Melillo, sono solo una parte delle migliaia di nomi titolari di conti correnti Intesa San Paolo, sbirciati e monitorati da un ex dipendente del primo gruppo bancario del paese. Il funzionario rischia ora guai grossi, rischia di aver violato norme sulla privacy e la segretezza di dati ipersensibili, è stato licenziato in tronco. Gli accessi sarebbero stati quasi 7.000, realizzati tra il 21 febbraio del 22 e il 24 aprile del 2024. Avrebbero più in particolare riguardato gli oltre 3.500 clienti portafogliati di 679 filiali di Intesa San Paolo sparse in tutta Italia. Qualche esempio: La Russa, il presidente del Senato La Russa, Guido Crosetto, già citato, la ministra Daniela Santanchè, Raffaele Fitto e fuori dalla compagine governativa Michele Emiliano e Luca Zaia, il già citato Giovanni Melillo, il procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti, gli ufficiali dell'Arma e della Guardia di Finanza, un lungo, lunghissimo elenco, un dossieraggio pazzesco, e chissà soprattutto dove sono finiti questi dati. Mentre Alberto Di Rubba, tesoriere del Carroccio, tesoriere della Lega, accusa l'inchiesta sui 49 milioni della Lega fu fabbricata proprio con i dossier di Striano. Mi pare un bel po' di veleno in giro. Una pausa.
24 mattino.
Comunque è curioso, sono 2 milioni di casi fantasma, però si sa che sono 2 milioni, quindi così sconosciute e sconosciute non mi sembra che siano.
Già.
E con i satelliti oggi penso che ogni comune, ogni provincia fa un confronto con l'ufficio catastro.
Ma cara mia, sono fantasma, appaiono e scompaiono, appaiono e scompaiono, un po' come gli pare, quando arriva il fisco scompaiono improvvisamente. Vabbè, allora molti stanno chiedendo qual è il titolo del libro del carabiniere che è andato in pensione, che ha scritto di magistrati, eccetera eccetera. Allora, si chiama Toghe e Feluche. L'autore è Massimiliano Filiberti, ne scrive Luca Fazzo oggi nelle pagine milanesi de Il Giornale, Toghe e Feluche, ed è autopubblicato su Cataweb, che dunque esiste ancora, prendo oggi il pezzo di Luca Fazzo. La transizione ecologica difficile. Oggi a pagina 22 del Quotidiano Nazionale troviamo, abbiamo parlato lungamente della ribellione sarda contro le rinnovabili, o meglio contro l'installazione delle rinnovabili laddove fanno male al paesaggio, si ritiene che facciano male al paesaggio. Bene, c'è anche la Toscana. Nicola Ciuffoletti da Grosseto a pagina 22. Dice che in poco più di un anno in Maremma sono stati presentati 11 progetti di parchi eolici in 6 comuni diversi. Difficile per i territori di Orbetello, Magliano, in Toscana, Scansano, Pitigliano, Manciano e Sorano digerire l'ipotesi di ospitare in casa loro decine e decine di pale eoliche alte 200 metri. I sindaci parlano di invasione che stravolgerebbe l'ambiente, la natura e il paesaggio. La regione Toscana, attraverso il presidente Gianni, ha ribadito il no a progetti invasivi. E questo in passato ha rincuorato i sindaci. Adesso però a denunciare una mancanza da parte della regione è l'associazione Amici della Terra. In pratica, per i grandi progetti di parchi eolici in Maremma è sfumata la possibilità di aprire le inchieste pubbliche, che sarebbe il dibattito pubblico, per dirlo alla francese, quello nel quale si incontrano le varie parti coinvolte. e i cosiddetti stakeholders, per dirla in questo modo, e discutono dell'eventuale opera. Fatto sta che anche là rivolta, così come rivolta c'è stata in Sardegna, laddove questa nuova legge di fatto impedisce la costruzione, almeno per il momento, di grandi impianti fotovoltaici, eolici e via dicendo sul 99% del territorio sardo. Ma la presidente Todde nell'intervista di ieri ha detto che ha anche intenzione di costituire una società energetica regionale per dare delle bollette più basse ai sardi. Carlo Stagnaro sul Foglio dice questo: delle due l'una, potrebbe dotarsi di competenze nel trading energetico talmente avanzate da fare le scarpe a tutti i soggetti che svolgono professionalmente da anni queste attività? Possibile che ci riescano, anche se improbabile. Oppure, e questo sembra più verosimile, se si prendono a valore facciale le dichiarazioni di Todd, l'idea potrebbe essere quella di utilizzare la società regionale per vendere energia sotto costo. Ricorda un precedente interessante di un presidente di centrodestra, Ugo Cappellacci, che aveva varato nel 2011 una flotta sarda che appunto operava sotto costo. L'esperimento cessò dopo appena due estati, sotto il peso dei debiti, delle sanzioni antitrust, della condanna in sede europea per aver concesso aiuti di Stato illegali alla controllata Saremar che esercitava la flotta, e infine delle critiche della Corte dei Conti che aveva fatto riferimento al rischio di fenomeni corruttivi. Insomma, dice Stagnaro, Todde può dire quello che vuole, però la proposta di fare concorrenza sleale ai venditori di energia va frontalmente addosso alle basilari regole dell'Unione Europea e non solo. A proposito di regole e a proposito di transizione energetica, quasi solo il giornale lo scrive, anche se ieri qualcosa c'era sulle agenzie, che l'antitrust, così la mette, smaschera l'auto elettrica. Cosa è successo? L'autorità della concorrenza del mercato ha concluso positivamente una moral suasion nei confronti delle società Campello e Microlino Italia, che hanno delle auto elettriche, delle piccole auto elettriche, perché la pubblicità nella quale dicono zero emissioni, impatto zero sull'ambiente, 100% eco e via di seguito non va bene. Quindi il tema è quali sono queste virtù green: produzione del veicolo e delle batterie, distribuzione, utilizzo, smaltimento del mezzo e delle batterie vanno considerati, cioè occorre tenere presente, affinché un veicolo sia indicato come rispettoso dell'ambiente, delle emissioni legate al mix dell'energia elettrica normalmente necessaria per la ricarica delle batterie e all'uso in questione. Però capite che qua si va a finire molto lontano, perché anche sulle auto a combustione interna il problema si potrebbe porre. Mentre l'antitrust italiano si occupa di questo, l'antitrust americano, ne scrive Marco Valsani a pagina 8 del Sole 24 Ore, annuncia quella che potrebbe essere, o meglio, immagina quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione nel settore dei grandi della tecnologia. L'antitrust americano mette in gioco la richiesta di spezzare Google in nome dei diritti della concorrenza e dei consumatori. Il Dipartimento di Giustizia ha messo nero su bianco che tra le raccomandazioni da presentare al giudice del caso sta considerando rimedi in grado di riscrivere il futuro di informazione digitale e motori di ricerca. Una cosiddetta opzione nucleare, anche se diciamo questa frase porta male in questo periodo. Comunque, una cessione di cruciali parti del business, compresi il browser Chrome e il sistema operativo Android, accanto a misure che scongiurino un dominio di Google sulla frontiera dell'intelligenza artificiale. Vedremo come andranno le cose su questo fronte. Due ultimi spunti. Allora, il primo, anzi, forse guardate, alla fine solamente uno. Il primo arriva dal Quotidiano Nazionale, dal Manifesto, sono gli unici due che se ne occupano. A Prato è successa una vicenda che ha francamente dell'incredibile. Era in corso una protesta anticaporalato di operai pakistani di una ditta cinese. Cinque persone incappucciate, forse di più, sono arrivate con le mazze e li hanno picchiati. Scrive Riccardo Chiari sul Manifesto. Stava avendo successo lo Strike Day, avviato lo scorso fine settimana dal sindacato di base Sud Coba insieme agli operai pakistani, per contrastare il sistema di sfruttamento che connota molte piccole aziende del distretto parallelo cinese di Prato. Accordi per la giornata di 8 ore per 5 giorni la settimana erano stati chiusi con l'azienda Zipper di Seano, la tessitura Sofia di Montemurlo, la stireria Tang di Prato. Ma la scorsa notte il presidio ai cancelli della pelletteria confezione Lin Vaidong a Seano è stato aggredito a colpi di spranghe di ferro da almeno una mezza dozzina di persone incappucciate. Gli aggressori, allontanandosi dopo il pestaggio, italiani, tra l'altro, hanno detto «la prossima volta vi spariamo». La procura ha aperto un'inchiesta per lesioni e minacce gravi, sul caso sono al lavoro i carabinieri. A compiere l'attacco squadrista al picchetto sono stati degli italiani, racconta Luca Toscano, che è un sindacalista colpito anche lui in questo assalto, assoldati da un sistema mafioso che controlla il distretto e cerca di mettere a tacere i lavoratori e il sindacato che li organizza. Lavoratori che lottano per il diritto di lavorare con dignità 40 ore a settimana. Adesso arriveremo alla questione delle case fantasma e lo faremo col nostro direttore Fabio Tamburini. Solo una cosa, sul tema delle tasse e dei sacrifici vi segnalo un pezzo interessante di Mauro Magatti a pagina 28 del Corriere della Sera, il quale nota come il linguaggio di 3 dei principali paesi europei, lasciate stare che la Gran Bretagna in Europa non c'è più nell'Unione Europea, il linguaggio in 3 grandi paesi europei come la Gran Bretagna, la Francia e l'Italia stia convergendo verso quest'idea di sacrificio. E i paesi sembrano sulla stessa lunghezza d'onda. I bilanci pubblici sono quelli che sono, particolarmente preoccupante la situazione di Francia e Italia, appesantite da un debito pubblico che ormai rende impossibile non solo sostenere i necessari investimenti, ma anche il welfare esistente, il tutto con bassi tassi di crescita economica. Che l'Italia abbia bisogno di un discorso di verità è fuori discussione, dice Magatti, però forse bisognerebbe cambiare termine, perché l'espressione sacrifici è pericolosa non solo in termini di consenso, ma in termini di scoraggiamento delle persone. Si potrebbe parlare di patto per il futuro. Il traffico.
24 mattino.
Io capisco il caro ascoltatore Alberto che dice si sale in auto alle 7:46, si accende la radio e le prime parole che si sentono sono tasse e sacrifici, ottimo, però caro Alberto le dico accenda la radio prima, che cosa le devo dire? Allora caro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core di Radio 24, Fabio Tamburini, buongiorno Fabio, bentornato, eccoci.
Buongiorno a tutti, eccomi qua.
Allora, partirei proprio da, aperte virgolette, i sacrifici, anche se non so se si possono definire tali, ossia la polemica, lo scontro che si sta innescando sul tema delle tasse fuori dal governo e anche un po' all'interno del governo.
Allora, premesso che le tasse ce ne sono già fin troppe, per cui il problema, secondo me, in Italia non è quello di far pagare più tasse, è un altro, molto diverso, è far pagare le tasse a chi non le paga. Questa è la priorità. Dopodiché non fracassassero, non dico che cosa, per carità di patria, sul fatto di aggiungere delle altre tasse. Non ce n'è bisogno, è molto più semplice, lineare, far pagare le tasse per l'appunto chi non le paga. Tutto il dibattito, per esempio, sulle case fantasma è surreale, sembra di essere su Scherzi a Farte. Non sono case fantasma. L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, le ha documentate tutte, una per una, da tanti, tanti anni. Ci dicevamo ieri in redazione, al Sole 24 Ore, ma che cosa sta succedendo? Queste case fantasma, sappiamo, non sono più fantasma da tanto tempo, lo stiamo scrivendo in tutte le salse. Il problema è un altro: passare dall'individuazione delle case fantasma alla tassazione delle case ex fantasma. Quindi non sono, io proporrei, mozione d'ordine, non chiamiamole più case fantasma, le chiamiamo case ex fantasma, sì. E cerchiamo di riscuotere le tasse, perché le case ex fantasma, sì, le tasse i proprietari non le pagano, punto.
Sì.
sì. Anche se appunto è impopolare nei confronti, cioè dico dal punto di vista politico, no, è impopolare nei confronti dei proprietari delle case ex fantasma, è giusto, no, ma è mai impopolare, quindi è sempre difficile politicamente.
Sai quanto è impopolare? No, ma certo. Capisco il problema, ma sai quanto è impopolare?
Ma io figurati, io
le tasse invece sulla casa le paga.
Ma guarda, guarda Fabio, io sono d'accordissimo. Io sono d'accordissimo con te, dico che poi quando si quando vanno
non
quando
fammi arrabbiare.
No, figura, io sono d'accordissimo con te, dico solo che poi quando la politica deve calare tutto questo nella realtà, no, si trova con qualche problemino di consenso da gestire. Fabio,
perché qui, perdona se ti interrompo, sì, Simone, ma qui siamo in una situazione che davvero sembra di essere su scherzi a parte, perché a un certo punto si tira fuori, bisogna tassare le case fantasma, e poi si innesta una polemica sull'opportunità di tassare le case fantasma. Ma ripeto, è surreale quello che sta succedendo. Le case fantasma non sono più fantasma da 10 anni, sono ex fantasma, e basta pagare quelle lì, perché chi le paga, chi le tasse le paga sulla casa da tanti tanti anni, ne paga tante, ne paga troppe, già gli zebedei girati da questa situazione, e oltretutto si sente anche preso abbastanza in giro con questa storia delle case ex fantasma. Scusa se insisto sull'argomento,
ma giusto,
ma davvero è surreale, giustissimo. È kafkiano quello che sta succedendo.
Giustissimo. Senti Fabio, oggi tu realizzi un'intervista a un Benetton.
Sì, Alessandro Benetton. Beh, dice una cosa importante. Negli ultimi 20 anni questo paese, l'Italia, ha perso una parte significativa dei grandi gruppi industriali. È un problema questo per il paese, perché la massa critica nell'industria è importante perché rappresenta l'ombrello sotto il quale poi crescono tante attività, tante imprese minori, la piccola impresa, la microimpresa. Il fatto che questo paese non ne abbia ormai rimaste, ne siano rimaste pochissime, è un problema. E allora ben venga il fatto che l'erede di una dinastia importante, quella dei Benetton, dica chiaramente: noi abbiamo costruito un grande gruppo, questo grande gruppo avrà il cuore e la testa in Italia. Poi non è che scantona, io gli faccio anche delle domande, ma però avete delle cicatrici, no? No, come famiglia Benetton, il crollo del ponte, gli investimenti non fatti in autostrade, e lui lo ammette e dice: sì, avevamo delle cattive abitudini, adesso le abbiamo sradicate. Chiudiamo gli occhi, incrociamo le dita, speriamo che sia vero, ma mi paiono affermazioni significative. Quella che pubblichiamo oggi è la prima intervista ad Alessandro Benetton, figlio di Luciano Benetton, che adesso ha in mano da 2-3 anni le redini del gruppo.
A chiudere, un accenno rapido alla missione italiana in Argentina e Brasile, Fabio.
È importante, gli dedichiamo spazio sul giornale, perché il miracolo italiano, il fatto che nonostante tutto, nonostante le polemiche surreali sull'ex casa fantasma, il paese va avanti perché noi poi siamo riconosciuti, le nostre aziende, le nostre esportazioni, siamo il quarto paese esportatore nel mondo, e quando mettiamo il naso fuori e andiamo, come sta accadendo in questi giorni, in paesi anche molto diversi da di loro, l'Argentina guidata da Milei e il Brasile guidato da Lula, c'è una costanza, il grande rispetto che il paese Italia trova in queste circostanze. Credo che sia un fatto importante.
E grazie al nostro direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo. Buona giornata.
Evviva l'Italia nel mondo.
Evviva. Il GR, a dopo.